Allora, vediamo un po'. Andiamo nel libro di Isaia e leggiamo il capitolo. Questo è un po' più. Allora, arriviamo. Facciamo così. Sarebbe da leggere tutto, ma poi ve lo leggete a casa, il capitolo 45 del libro di Isaia. Leggiamo dal verso 8 fino al 22. 8-22, capitolo 45 di Isaia. Facciamo leggere una voce femminile che...
Dimenticato gli occhiali.
Gli occhiali, fa piacere. Angela.
Stillate uccelli dall'alto e le nuvole facciano piovere la giustizia. Si apra la terra, produca la salvezza e faccia germogliare insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato questo. Guai a chi contende con chi l'ha formato. Un frammento di vasi di terra con altri frammenti di vasi di terra. Dirà l'argilla a chi la forma, che fai? O dirà la tua opera, non ha mani? Guai a chi dice al padre, che cosa generi? E a sua madre, che cosa partorisci? Così dice l'Eterno, il Santo di Israele è colui che l'ha formato. Riguardo alle cose future, mi fate domande circa i miei figli, e mi date ordini circa l'opera delle mie mani. Ma io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Con le mie mani ho spiegato i cieli e il comando a tutto il loro esercito. Io ho suscitato nella mia giustizia e appianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice l'Eterno degli eserciti. Così.
Scusa un attimino, naturalmente avrei dovuto far leggere anche prima, ma sta parlando di Ciro praticamente,
sì.
Sta parlando di Ciro che è colui, sintetizzo, che sostanzialmente ha poi sconfitto i babilonesi praticamente, no? E quindi è subentrato l'impero persiano all'epoca. Ma la cosa straordinaria, lo dico soprattutto per i ragazzi, è che il nome di Ciro viene nominato 150 anni prima della sua nascita, quindi questo è il fatto, quindi se no mancava un po' però cerchiamo di perdonatemi. Ok, andiamo avanti.
Così dice l'Eterno, il frutto delle fatiche dell'Egitto e le merci dell'Etiopia e dei Sabei, uomini di alta statura, passeranno a te e saranno tuoi. Essi cammineranno dietro a te, verranno in catene, si prostreranno davanti a te e ti supplicheranno, dicendo, certamente Dio è in te e non c'è alcun altro, non c'è altro Dio. In verità, tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele,
ecco.
O Salvatore.
No, vai avanti fino al 22.
Saranno tutti quanti svergognati e confusi, sì, se ne andranno tutti insieme coperti di vergogna, i fabbricanti di idoli. Ma Israele sarà salvato dall'Eterno con una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati o confusi, mai più in eterno. Poiché, così dice l'Eterno, che ha creato i cieli, egli è il Dio che ha formato la terra e l'ha fatta. Egli l'ha stabilita, non l'ha creata informe, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla progenie di Giacobbe, cercatemi invano. Io, l'Eterno, dico ciò che è giusto e dichiaro le cose che sono rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi insieme, voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intendimento quelli che portano un'immagine di legno da loro scolpita e pregano un Dio che non può salvare. Annunziatelo e presentate le vostre ragioni. Sì, Sì, consigliano pure insieme. Consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi era predetto dal lungo tempo? Non sono forse io l'Eterno? Non v'è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. Non c'è nessuno fuori di me. Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro.
Ecco. E questo ce la dice lunga su tante domande che ci facciamo, però niente, qui sta parlando del suo servo che susciterà, che è appunto Ciro. C'è tra l'altro una bella, quando hanno trovato la tomba di Ciro, c'è un'iscrizione molto carina, dice: passante, dice, io sono stato un grande re, praticamente ho conquistato tutto, e dice, non mi negare questo pezzetto di terra, no? Dove c'era, però qui il Signore continua a ribadire a chiunque, parlando poi anche degli idoli, di tutto quello che oggi non sono nella nostra questione, quello che diremo oggi non sono gli idoli che tratteremo, abbiamo trattato in altre occasioni, però ci sono due aspetti molto importanti di questo. Uno dice: in verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, il Salvatore. Allora, Dio dice: come ti nascondi? Tu lo vedi? Noi lo vediamo? No, non lo vediamo. Poi cerchiamo di capire anche perché. E poi, ma Israele sarà salvato dall'Eterno con una salvezza eterna. Cioè, salvato con una salvezza eterna. Non è quando stai scappando dai Sabei che no, eccetera. Ma questo è. E poi dice a tutti noi sostanzialmente: non vorrei avere una voce che vi fa addormentare, eh? Come siete addormentati stamattina? No. Io dico, ma magari ho questa voce un po'
monotono
che mi fa, no, va bene. Allora, e poi più avanti dice un'altra cosa, dice: io tutte queste cose qua sostanzialmente le ho predette molto tempo prima, no? E non sono forse io l'Eterno? Dice: non vi è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. No, non c'è nessuno fuori di me. Non c'è nessuno fuori di me. Poi, però in verità tu sei un Dio che ti nascondi. Un'altra traduzione dice: eppure tu sei un Dio che si nasconde. Andiamo ancora nel capitolo 21 dell'Apocalisse, e posso leggervele io, poi non lo leggo tutto, leggo i primi 8 versetti che ormai conosciamo, sono tra i versetti più belli della scrittura, come a livello di consolazione proprio, no? Questa terribile Apocalisse, no? E dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io vidi, cioè io Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. E poi chi non sa che cos'è il tabernacolo, bisognerebbe studiarlo. Egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. E mi disse ancora: è fatto, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Chi ha sete, a chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per ricordare gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno di fuoco che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Amen. Quindi ci sono questi due aspetti. Da una parte leggiamo nel libro di Isaia, eppure dice tu sei un Dio che ti nascondi. Infatti, poi qui c'è la risposta. Qui c'è la risposta. Che il tabernacolo, Dio, no? Il tabernacolo era questo, sappiamo che cos'era, dove c'era la presenza di Dio, no? Che viveva in mezzo al popolo di Israele, pur però non era visibile, non ti potevi manco avvicinare. Sappiamo chi è che ha toccato perché voleva aiutare l'arca a non cadere, no? Che stava per essere trasportata da Gerusalemme e morì all'improvviso, no? Sapete, quell'uomo non ci deve mettere del suo. Quindi il tabernacolo di Dio era in mezzo di Israele, no? E c'era tutto un modo per poterlo per potersi relazionare con la presenza di Dio. E sappiamo che tutto questo, no? Il tabernacolo poi una volta l'anno, io parlo dell'arca, poi una volta l'anno doveva essere anche il sacerdote doveva offrire sacrifici anche per se stesso, il sommo sacerdote. Però ci sono tutti questi aspetti. Allora, questo tabernacolo di Dio, cioè questo sistema, così che Dio ha creato per Israele, ma ripeto, non c'era la sua presenza visibile, questo sarà visibile. E qui ci dà la risposta. Quindi, da quello che dice Isaia, eppure tu sei un Dio che ti nascondi, arriviamo a un momento che dice che egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, le cose di prima sono passate. Perché? Perché io creo nuovi cieli e nuova terra, e non solo. Quindi, che dire, per qualcuno che può avere dei dubbi, infatti l'Apostolo Pietro dice: a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Cari fratelli e sorelle, da quando noi veniamo al mondo, è indubbio che niente è facile. Nulla è facile. Dice, ma questo chi l'ha stabilito? E lo sappiamo perché le cose vanno così. Però abbiamo la mente corta e quindi facciamo presto ad entrare, farci soffocare dalle difficoltà tante volte della vita e fare in modo che queste promesse di Dio, questa gioia certa che solo la sua parola ci può dare, perché è una cosa che Dio ha fatto, passa in secondo piano e noi ci teniamo le nostre tristezze, le nostre difficoltà, cioè lottiamo per un qualcosa che non ha senso. E dico questo, che più vai a fondo alle domande e agli interrogativi sulla vita, sui perché della vita, eccetera, e anziché queste domande vederle diminuire, aumentano. Ma perché? Quando aumentano perché i bisogni dell'uomo crescono, e bisogno anche di conoscere, di sapere, per gli illuminati. Il bisogno di conoscere, di sapere. Gli altri che non hanno bisogno nascono e muoiono come le bestie, no? Nascono e muoiono come le bestie, la loro relazione è solo quella, è una vita animale. Si sono rifiutati di voler conoscere il Signore, chiaramente rifiutati, e ne trarranno tutte le conseguenze del caso, già le traggono adesso, perché la loro è una vita senza luce e senza lampade. Allora, i bisogni dell'uomo crescono e così i desideri e vengono come consumati in un cappa di un camino potente, no? Tutto viene preso e consumato velocemente, vengono bruciati mentre passano. Ma le domande sono veramente infinite, cari fratelli e sorelle. Ma quante domande noi potremmo farci? Perché sono infinite? Perché noi in questo momento non vediamo il nostro Creatore. Eppure tu sei un Dio che ti nasconde. Perché si nasconde il Signore? Non vediamo il nostro Creatore. Non vedendo il nostro Creatore siamo spaesati. Parliamoci in italiano. Se tu non hai punti di riferimento. Ma se tu non hai punti di riferimento, dove guardi? Giri come un cieco, vai nel deserto, non c'è una bussola, dove vai? Non sai da dove vai a caso, poi pensavi di andare in un posto, poi vai completamente in un altro, no? Per cui ci sentiamo spaesati per tutto quello che si chiama vita. Siamo qui e siamo spaesati per questo. Questo è un aspetto. Poi ti fai le domande. Dici, ma che siamo qua? Perché io sono qua per soffrire, no? Ma sappiamo tutti che nella vita ci sono gioie e ci sono dolori, ci sono sofferenze, ci sono momenti dove queste sofferenze vengono meno. Non sapevo nulla però io del dolore e non sapevo neanche nulla del piacere prima che io nascessi. Ma ora mi chiedo ancora. Perché vedi, quando tu ti fai una domanda, poi ci sono. Ma ora io mi chiedo ancora, che cos'è il dolore? E che cos'è il piacere? Ma a che cosa servono? Perché il problema è a che cosa servono. Cioè, noi diamo tutto per scontato, ci arroventiamo e piangiamo per una cosa, o gioiamo per l'altra, ma non ci siamo posti la funzione di queste cose, perché tutte le cose hanno una funzione. Allora, sono però due effetti contrapposti della stessa medaglia. Se non fossi venuto all'esistenza, quindi parlo di ognuno di noi, ora non mi porrei alcuna domanda. Perché uno dice, ma siamo qua per questo, per l'altro. È vero, no, ci sono momenti di sofferenza, no? Ci sono dei momenti di gioia. Però ora sarei qua, non mi porrei alcuna domanda. Perché coloro che non esistono sono quelli che non si sono, che non sono mai nati. Allora voi dovete dire, ma è meglio essere venuto al mondo o no? Non lo so, quelli più buoni diranno sì, altri diranno no. Giobbe diceva, ha maledetto il giorno della sua venuta al mondo. Dice, maledetto quel giorno, no? Perché ne vedeva tante quelle sofferenze. Che ce ne ha viste uno dopo l'altro. Invece, per noi che siamo nati, le nostre domande sono grandi quanto è grande l'universo che non conosciamo. Quindi siamo in un mare di guai, cari fratelli e sorelle. Un mare di guai. In che senso? Come esseri umani siamo in un mare di guai, siamo in mezzo a un deserto. Non sappiamo la via, non la conosciamo, non sappiamo, non ho una bussola, non ho niente, non ho punto di riferimento, no. C'erano i più saggi che vedevano il sole, vedevano la luna, e allora, ma avevano della conoscenza, allora in base a quello magari qualcuno riusciva a regolarsi, ma ci andavano i punti di riferimento. E ora i punti di riferimento dove sono? Ecco, quindi tu ti trovi nella vita quando dici blu, e mo. Faccio quello e poi domani, boh, e quello e poi, tutto così. La Terra, questo dimostra, la Terra, e non solo la Terra, gli abitanti della Terra, hanno uno spaventoso bisogno della presenza di Dio. La Terra ha un bisogno così spaventoso, perché in tutti i nostri disagi nascono proprio da questo, dal fatto che noi non vediamo la sua presenza sulla Terra. E dice, ma perché non la vediamo? Ora non la vediamo, non la vediamo. E questo è un problema. di colui che ha portato all'esistenza tutte le cose. Cioè l'autore in questo momento sa cosa sta succedendo completamente, il suo potere è infinito, ma non vediamo l'autore, perché c'è anche scritto che non si può vedere Dio qui e continuare a vivere. Perché? Perché noi siamo dei peccatori, resteremmo inceneriti improvvisamente davanti a questa sua potenza. Per quello noi abbiamo tutto questo la terra e tutto, ha un bisogno estremo della sua presenza, della sua venuta. Ecco perché nell'Apocalisse c'è scritto Maranatha, Signore significa vieni presto, Signore Gesù, no? E perché? Perché, Signore, noi non vogliamo che tu sei un Dio che ti nascondi, anche se tu ti nascondi, perché noi abbiamo bisogno della tua presenza, abbiamo bisogno di questo punto di riferimento certo, perché se no siamo spaesati. E ci sono anche i pastori che hanno la loro funzione e vediamo che piccoli, grandi, certo c'è un solo pastore, quello sommo che è Gesù Cristo, ma dice ecco io percuoterò i pastori e le pecore saranno disperse, perché non dimenticate che i pastori sono dei punti di riferimento, sono una bussola, quelli che sono secondo la volontà di Dio sono una bussola. E nel momento di disagio, nel momento sono fanno da filtro, fanno no, nel bene e nel male, no? Allora senza questi punti di riferimento diventa difficile. Allora il punto di riferimento vero, però, anche per il pastore, è l'Eterno, è la sua presenza sulla terra che noi non vediamo, eppure egli mantiene in vita tutte le cose. Cioè le cose non è che stanno qua da sole, si alimentano da sole, l'erba cresce da sola nei campi, sì, cresce da sola, tra virgolette, no? Sappiamo che dalle pietre non nasce niente. Quindi coloro che hanno un minimo di conoscenza della parola di Dio chiedono proprio questo, capiscono che c'è questo bisogno estremo. Non c'è scritto una lettera ai Romani. Vedete che se noi prendiamo i punti di qua e di là, ci conducono nella stessa via. Quando dice che tutta la natura geme e freme, no, e soffre a causa di colui che la verrà sottoposta. Non dice così? E quindi vuol dire che anche questo dovrà arrivare a un termine. E quindi è chiaro che stiamo soffrendo, stiamo gemendo assieme a tutto il resto. Poi diciamoci la verità, anche quelli che stanno bene magari economicamente, che hanno meno problemi, che hanno Abramo, che era un uomo di fede, era ricchissimo, eppure si sentiva straniero. Perché? Noi saremo stranieri e pellegrini sulla terra finché questa presenza non si realizzerà, finché questo Dio non scenderà in mezzo a noi e vivrà con noi nella sua terra e sarà il nostro Re, che egli già nei nostri cuori e asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, perché la sofferenza è stata grande per le sue creature. E la morte non ci sarà più, ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E questo dice che la sua presenza non sarà più una presenza invisibile, ma sarà una presenza visibile. E da quel momento la terra avrà pace, e gli uomini potranno vivere finalmente quello che è il principio, il progetto iniziale di Dio, perché sono venuti ancora, è avvenuto anche qualche fatto. Quando il Signore, ragazzi, io penso anche a loro sempre, Quando il Signore ha creato la terra, c'era già stata nelle creature spirituali, c'era già stata la ribellione, perché Satana, tra virgolette, significa solo avversario, non significa. Queste rappresentazioni che sono sui libri sono comiche, cioè questo diavolo fatto da drago, le corna, tutte balle, c'è scritto che Lucifero, detto proprio tale, era una creatura meravigliosa, meravigliosa, ecco, e non immaginiamo le cose che la letteratura ci ha fatto vedere, che sono pure, che non hanno niente a che vedere. C'è scritto che Satana si traveste da angelo di luce per tutta una serie di motivi. Quindi vedete come siamo stati deviati in anni e anni. Ma ahimè, questo avvenne che ci fu la corruzione, cioè si corruppe, dice, ma si corruppe, ma perché? Uno dirà, ma perché Dio non poteva, no, Dio poteva fare anche Satana. Poteva renderlo un essere, poteva renderlo una macchina, esattamente come noi, esattamente come noi. Ma questo non rendere, questo fa parte della natura di Dio. La libertà fa parte della natura di Dio, perché c'è scritto dove è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. Quindi, quelli che vedono i film di Godzilla o non mi ricordo mai quei personaggi più, quelli no, di tutti questi mostri che salgono, che partono, guerre stellari, tutto il resto, c'entrano niente. E allora, ecco perché noi abbiamo una risposta, no, ai nostri disagi. Abbiamo una risposta però se veramente amiamo la sua presenza. Se noi non capiamo queste cose qua e diciamo, ah, ma come? Ma come? E allora se viene Dio qua che succede? E allora tu di cosa hai creduto? C'hai qualche problemone, non qualche problemino, qualche problemone. Se non hai capito che quella è la soluzione di tutti i nostri problemi, no? Dici, ma noi moriamo, è vero. Ma Gesù ha detto, io ti risuscito. Sarai risuscitato. Vieni, buono e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa, fedele, 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 in poca cosa, e ti costituirò su molti beni. Cosa dobbiamo dire? Quello è morto, no? Gesù l'ha detto chiaro. Poi abbiamo visto la risposta di Dio alle sue creature, affinché quello che lui ha progettato non venisse guastato definitivamente dal suo avversario, no? È diventato avversario. Se leggiamo la storia di questo personaggio, che poi si è portato una parte con lui, come avviene in tutti le ribellioni, senza coloro che hanno fatto i conti, ma senza rendersi conto veramente della differenza che c'era, perché lui, il suo problema principale è che si corruppe pensando di essere pari a Dio, no? Ed essere bello, protettore, e voleva essere adorato anche lui nel suo cuore, e lì è cominciata la sua fine e Dio poteva distruggerlo immediatamente e siamo di nuovo alla solita storia, ma Dio poteva distruggerlo immediatamente, eccetera, eccetera, e tu saresti stata una macchina e non c'è vita se tu sei una macchina. La macchina non è una cosa che vive. Allora dobbiamo capire a fondo questo problema, questo concetto, no? O siamo esseri la libertà ci dà la vita, la possibilità di, oppure siamo delle macchine e allora siamo senza vita. Allora dobbiamo capire che le cose che il Signore ha fatto, le ha fatte così, ma Abbiamo visto che Dio non lascia le cose così per sempre. Abbiamo visto che ha fatto un progetto per tutto questo. C'è colui che ha guastato la vigna dell'Eterno, che ha tutte le sue colpe, dice: ah, adesso ti faccio io un bel dispetto. Tu hai creato la terra, lui sguazzava, no? Il principe dell'aria viene chiamato, non mi sbaglio, sguazzava finché si, quando Dio ha creato tutto, gli è stato posto all'uomo un limite, no? Questo limite che gli è stato posto era quello di non toccare. Ma no, ma, cioè, ma vedete, senza spirito non si capiscono le cose. Di non toccare un solo frutto, che era quello dell'albero proibito. Cioè, il frutto proibito. Perché? Perché? Per il solito motivo. Perché la libertà doveva esserci. Se non ci fosse stato il frutto proibito, non ci sarebbe stata la libertà. Infatti si chiama l'albero della conoscenza del bene e del male. O ci stiamo sbagliando? Non ci stiamo sbagliando. E quindi cosa succede? Dici: ma tu mi hai scacciato davanti alla tua presenza, o cioè io sono decaduto, ho fallito, e adesso comincio anch'io a guastare qualcosa. Quindi, oltre ad aver guastato se stesso, è entrato subito nella creazione, e l'uomo poteva anche non cedere alle lusinghe di Satana, invece ha ceduto. Ma Dio gli aveva detto chiaro, perché il Signore è l'Eterno, gli ha detto: guarda che se tu fai questo, per certo morirai, per certo. E così è successo. Ecco perché noi moriamo. Ecco perché noi moriamo. Dice: ma gli altri che c'entrano? C'entrano tutti, dalla A alla Z. E così è riuscito Satana a fare questo. Quindi, diciamo che, tornando alle domande che ci facevamo prima, io mi faccio le domande, poi queste aumentano. Però abbiamo una risposta da parte del Signore a tutte le nostre domande. Anche a queste, perché l'Apostolo Paolo dice che adesso noi conosciamo in parte, ma un giorno non avremo più alcuna lacuna, perché conosceremo tutto. Conosceremo tutto, poiché tutto ci sarà svelato. Che bello. La parola di Dio, la Bibbia, è l'unica che risponde in modo esaustivo, completo, a tutte le domande degli uomini. Non c'è un altro libro su cui fare affidamento. Ma se il Signore Gesù, Dio, non ci fa luce col suo Spirito Santo, noi non capiremo mai queste cose qui, e queste consolazioni, questa luce che Lui ci sta facendo, che questa mattina rimane lontano da noi, e questi versetti della Bibbia restano spezzettati fra di loro, no? Invece il suo Spirito ci rimette assieme, ce li fa notare, ce li fa capire. Dice: guarda che questo, vedi che ci sono tutte le risposte, tutte, non ne manca una. Finché noi continueremo a sprecare le nostre energie su ciò che è giusto, su ciò che è sbagliato, per cosa? Per cercare di giustificare il nostro comportamento qui sulla terra, perdiamo di vista queste cose meravigliose, che sono la vita eterna. Perché continuiamo a litigare ed avere posizioni che non ne salvano, anzi, ci angustiano soltanto. La parola di Dio è chiara ed ognuno prenda la risposta da quello che la parola di Dio dà. I 10 comandamenti non li ho scritti io. Non li ho scritti io. Allora, che cosa voglio dire? Che io osservo i 10 comandamenti? Non li ho osservati. E così potremmo continuare. Però, cosa dice il Signore? Vai, abbiamo parlato all'adultera, cosa dice? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, ha detto a quelli che la stavano condannando, la volevano uccidere, la volevano lapidare. Ma quando tutti hanno posato la loro pietra, Gesù cosa gli ha detto? Chi è che ti accusa? Dove sono i tuoi accusatori? Non c'era più nessuno. E allora cosa è successo? Dice: vai, allora neanche io ti condanno. Vai e non peccare più. Allora, che diremmo allora? Che dunque i miei bisogni quotidiani non contano più nulla? Ma assolutamente no. Ma certo che i miei bisogni quotidiani contano. Per questo motivo il Signore ci insegna a pregare. Perché ci ha insegnato il Padre nostro? No? Perché ci ha insegnato questo? Perché possiamo chiedere, no? Affinché, e anche lì parla di nuovo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. È sempre, c'è sempre, non c'è, non si discosta un attimo da tutto quello che è il suo progetto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, perdonaci i nostri peccati, come noi li perdoniamo, perché vuole che noi perdoniamo i nostri peccati ai nostri al nostro prossimo. E qualcuno dice: beh, se nel Padre nostro Gesù ha dimenticato qualcosa, allora se avete dei bisogni personali, che ci può essere, che ci sono bisogni personali, ma fate fatica a chiederli al Signore? Chiediamo al Padre nel suo nome ed egli sa che di cosa abbiamo bisogno. Allora, senza dimenticare però l'insegnamento di Gesù, che dice: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Se volete la pace, è così. Comunque, a tutti i quesiti dell'uomo c'è una risposta, la parola di Dio, che è piena del suo spirito, anche se è tradotta male. Non è sempre tradotta bene, ci sono traduzioni che... Però Gesù ha detto: io vi condurrò in tutta la verità. Quindi bisogna, abbiamo dei disagi, bisogna avere pazienza. E dalle nostre parti c'è un detto calabrese, sapete come dice alle ragazze? C'era una ragazza che faceva un mucchio di oggi si direbbe in termine, faceva un mucchio di storie, no? E che diceva, batteva i piedi, diceva: voglio zitto o voglio mo? E dice: voglio il fidanzato o voglio adesso, in questo momento? Capisci? Ma non è così, no? Allora, bisogna avere pazienza e saperla attendere, e sapere attendere il Signore. E come questa ragazza, noi vorremmo tutto subito, adesso, in questo momento. Chiaro che non possiamo sfuggire, vivendo in mezzo al caos che non ha creato Dio, che ha creato l'uomo, perché l'uomo non è meno colpevole di Satana, so, entrambi. No, Satana si è corrotto per conto suo. L'uomo ha trasgredito la parola di Dio. E non solo, siccome gli ha detto: non lo fare, perché se lo fai certamente muori. E guarda caso, no? E allora, chiaro che noi non possiamo sfuggire al male che c'è sulla terra. Dove ti giri. Devi stare attento che ti mettono sotto con la macchina. Di tutto che ti fregano, tutto il contrario di tutto. Però Anche in questo c'è la risposta di Dio. L'abbiamo visto prima, abbiamo visto che tutto questo avviene perché sono venute prima le cose, no? Prima che il Signore creasse la terra, ma si è riservato un giorno per giudicare ogni uomo. E anche qui nel libro di Isaia che abbiamo letto, c'è scritto, comunque l'ho letto, anche qui dice che ogni ginocchio si piegherà nel suo nome, che ti piaccia o non ti piaccia, e ogni lingua confesserà che egli è il Signore, che ti piaccia o non ti piaccia. Capisco che queste cose qui potrebbero dare un fastidio talmente grande a questi personaggi che si sentono dei padri eterni, come Satana si sente come un padre eterno, e questi sono uguali, sono dei palloni gonfiati. E tanto è vero che dice che lui cadde, quindi si era gonfiato e quindi ha dovuto sgonfiarsi. Ma vedete, Satana si è ingannato, perché lui ha pensato di essere uguale a Dio. Ma il problema o la differenza è che l'eternità invece appartiene soltanto a Dio. La differenza non è da poco. C'è un solo eterno, e qui l'ha ribadito. Non sono forse io l'eterno che ho predetto tutto da prima della fondazione del mondo, da sempre. Non v'è altro Dio fuori di me. Quindi non ci sono altri dei di nessun genere. No. Il peccato dell'uomo è non aver ascoltato il suo creatore, ed ecco le conseguenze. Se Dio avesse distrutto prima del tempo Satana e non avesse posto un limite all'uomo, saremmo tutti degli automi. E invece ci ha posto il limite. Si è ringraziato il Signore che ci ha posto il limite. Si è ringraziato il Signore che ha fatto il frutto proibito, tra virgolette, proibito finché non scassi la cassaforte. Si è ringraziato il Signore per questo. No. Perché questo ci ha dato vita. E ancora oggi ci ha fatto diventare persone libere, noi siamo stati liberi e siamo liberi. Questo fa parte della natura di Dio, la libertà. Se no non c'è vita senza libertà. Come fai ad essere libero, ad essere vivo se non sei libero? Cioè sei completamente pazzo, che vita è la tua? Allora la libertà è nella natura di Dio. E l'abbiamo visto, dove c'è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. E sapete, anche questo è molto bello. Egli vuole che le sue creature lo riconoscano come autore della vita. E lo ringrazino con riconoscenza vera. Il Signore non ha bisogno di creare 100.000 computer che dicono tutti assieme come dei pappagalli: grazie Signore, grazie. Cioè, il Signore non ha bisogno di quello. Non se ne fa un baffo di queste persone, che sono delle macchine, che sono degli automi, che non sono persone libere. Se voi non siete libere, siete schiavi di qualcosa, andate al Signore, chiedetegli. Lui ha detto che ha dato la libertà ai prigioni. E così, e allora. E quindi, vedete, il Signore prende lode dalla bocca dei bambini, dei piccoli bambini, prendo la lode. Che se ne fa la lode? Della lode di queste persone, sono degli automi perché hanno paura. Questa è la questione. Ed ecco perché Egli vuole che noi gli diamo la nostra lode non perché è un dovere religioso, ma perché è una che riconosciamo che tutte le cose che stiamo dicendo. Ecco perché Egli è la soluzione a tutte le nostre domande. Non c'è una domanda che non abbia risposta. E quando ci troviamo siamo stati abbeverati durante tutta la settimana, e ci sentiamo un po' fuori, ci sentiamo anche un po' inadeguati, e certe volte perdiamo anche il lume della fede. Dice, possibile? E come no? Quando siamo talmente presi dalle nostre cose, dov'è Dio? Non sappiamo manco dov'è. Questa non è una bella cosa. Non è una bella cosa. Però poi quando scendiamo coi piedi per terra, allora lo riconosciamo. E questa è una benedizione. Quando lo riconosciamo, perché il Signore vuole lode da coloro che lo riconoscono come tale. Non vuole lode. Ma con la bocca puoi dire ciò che vuoi. Egli è la soluzione a tutte le nostre domande. Per questo motivo sia benedetto il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ha compiuto ogni cosa per strapparci da quella natura peccaminosa, da questo mondo pieno di disagi, per portarci nel suo meraviglioso mondo e nella vita eterna, dove Egli asciugherà ogni lacrima e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Anche qui fatica, sapete quante cose bisogna fare con l'ansia, con quello, per guadagnarci il pane. Ecco, colui che sedeva sul trono disse, io faccio nuove tutte le cose. E poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci.